Speciale i numeri 1. Fabrizio De André.
Laudate Dominum, i Perturbazione è la canzone che abbiamo appena ascoltato. Buonasera a tutti, ben ritrovati, buona domenica sera, ben ritrovati ai numeri 1. Sono felice di avere con me questa sera Tommaso Cerasuolo, benvenuto.
Grazie, buonasera.
Allora, abbiamo un po' scioccato il nostro pubblico perché siamo partiti subito con la canzone e adesso spieghiamo che cosa succede questa sera ai numeri 1. Puntata dedicata a Fabrizio De André, puntata dedicata a questo album di Fabrizio De André che è La Buona Novella, che voi dei Perturbazione avete rifatto. E in una maniera del tutto particolare. Per capire come nasce questo album dobbiamo tornare al 2010.
Sì, è un doppio carpiato nel
esatto.
Tempo questo album. Ha a che fare molto col modo in cui il tempo si dilata e si restringe a seconda di quanto noi corriamo inseguendo i nostri orizzonti oppure abbiamo il tempo di fermarci. Così è successo a noi negli ultimi 2 anni e mezzo, rimanendo, diciamo, in ascolto, perché questo è quello che è meglio fare quando sei più confuso o le stagioni della vita ti presentano un momento in cui dedicarti di più alla tua famiglia, ad altri lavori. Questo ascolto, questa pausa ci ha permesso di ritrovare nei famosi cassetti dove finiscono le cose questa registrazione del 2010 in cui La Buona Novella di Fabrizio De André venne da noi reinterpretata integralmente all'interno di una serata organizzata per il quarantennale del disco, che ricordiamo uscì nel 1970 e probabilmente scioccò l'inizio di Laudate Dominum, come magari ha scioccato qualche ascoltatore un attimo fa, proprio perché parte con questa specie di canto lirico e di chiesa, per poi iniziare con la voce calda di Fabrizio De André. Noi ci immergiamo in quella scrittura su incarico di un musicologo di Torino che si chiama Alberto Iona, che era stato incaricato dalla scuola Holden, quella che nasce da Baricco, sulla narrazione, di organizzare questa serata sulla Buona Novella per il quarantennale. Con noi c'erano altre cose che raccontavano quel disco, quel momento di Fabrizio De André, che è un momento dove noi, come dire, abbiamo tutto il depositato di Fabrizio De André, ma nel 1970 De André, sono 10 anni che scrive canzoni, ha già scritto Bocca di Rosa, La Guerra di Piero, ma ha appena cominciato a fare quelli che possiamo chiamare un concept album e quindi non, Andrea non si è ancora perso, Don Raffaele non è mai comparso all'orizzonte e mancano tutte queste cose, insomma. Quindi per noi fu un'occasione davvero unica di poter entrare in quelle, nelle trame di questa scrittura. E per farlo ci facciamo aiutare da delle altre voci, perché era importante riuscire a restituire una coralità, così come c'è nella Buona Novella di Fabrizio De André.
E allora proprio da qui ripartiremo tra poco, perché ascolteremo Ave Maria e sentiremo la voce di Nada.
Speciale i numeri 1, Fabrizio De André.
Maria fra l'altra gente che si raccoglie intorno al tuo passare, siepe di sguardi che non fanno male nella stagione di essere madre. Sai che fra un'ora forse piangerai, poi la tua mano nasconderà un sorriso, gioia e dolore hanno il confine incerto nella stagione che illumina. stagione, che stagioni non sente.
Maria Iperturbazione, abbiamo sentito in questa canzone la voce di Nada. Questa sera ai numeri uno, lo ripeto per chi si fosse messo in contatto con noi magari soltanto adesso, parliamo della buona novella di Fabrizio De André, ma della rivisitazione che Iperturbazione hanno fatto nel 2010, che è diventato un album che è uscito da poco, da
sì,
pochissimo.
Per Pasqua.
Abbiamo... Ecco, esatto. Non ci hai detto però, dopo tanti anni che è rimasto nel cassetto questo album, come poi è venuto nuovamente alla luce, avete deciso di pubblicarlo?
Sono gli amici che ti aiutano in questi casi, sono i fonici. Allora, quando affrontammo quella reinterpretazione, era appena uscito il nostro disco di inediti che si chiamava Del nostro tempo rubato, avevamo tanti concerti, si correva appunto molto, per cui quella cosa finì nel cassetto nostro, ma anche dei fonici che ci lavorarono allora, Lorenzo Ori e Claudio Principe, che poi un amico che ha chiesto quei file, ha detto, ce li ha rimandati un anno fa dicendo guardate che li ho rimixati perché
bello.
I fonici sono pazzi e di notte non riescono a dormire, rimixano e fa ascoltatelo. E così noi abbiamo mandato di nuovo le registrazioni a Gigi ed Elena, Gigi Giancursi ed Elena Diana, che sono chitarra e violoncello di Perturbazione fino al 2014, compagni di viaggio per,
che diciamo, non fanno più parte
sì band. Sì, però diciamo tutto il furgone eccetera se lo sono fatto per tanti anni. C'è il prezioso violoncello di Elena Diana in quell'interpretazione del 2010, e loro anche hanno detto bello, allora l'abbiamo mandato a Nada e Alessandro Raina, che erano le altre due voci che ci accompagnavano sul palco. E di lì Luca Bernini, che è il nostro project manager, ma noi lo chiamiamo il nostro psichiatra, l'ha fatto ascoltare in Warner, e così siamo riusciti ad arrivare al disco. È una specie di roba a cerchi, come dire. La cosa interessante è anche che non è solo uno sguardo, come dire, nostalgico nostro al passato, ma ci è venuta voglia di risuonarlo in sala, e quindi lo stiamo ancora riarrangiando in quattro nella formazione attuale, e speriamo di riuscire a suonarlo qualche volta quest'estate. C'è un appuntamento al Festival Biblico a Vicenza il 24 maggio, e poi da lì.
Quindi sarà una nuova rivisitazione.
Sì, sì, perché è stato riscoprire ancora una volta Fabrizio De André.
Che meraviglia. Senti, invece Nada come è stata coinvolta in questo progetto?
Allora, Nada e Alessandro Rani sono le due voci trovate insieme ad Alberto Iona, appunto, il musicologo che curò questo evento insieme a noi. Alberto disse proprio: la buona novella è corale, nel senso che ci sono tante voci. C'è un perno centrale che è il grande assente, Gesù Cristo, che non ha mai una canzone in cui parla lui, è solo descritto attraverso tutte le altre voci. È uno dei segreti e dei misteri della buona scrittura, della buona novella. Quindi suggerì Alberto: perché non mettiamo tante voci di generazioni diverse, ma soprattutto una di queste voci sia la voce di una donna. Ovviamente Nada non la devo spiegare io, ma con la sua autorevolezza, col suo piglio, per fortuna ci disse sì e ci accompagnò, e così riuscimmo a restituire appunto quella che è la coralità, che vuol dire che poi Fabrizio De André fa quello che sa fare meglio, le domande, e l'ascoltatore poi è a lui dare le risposte. Gesù Cristo viene definito ciarlatano e redentore nella stessa canzone Via della Croce, quindi sta un po' a te, no? E questo è il segreto di un mistero, ecco.
Eh sì, anche sicuramente della scrittura di questo concept album di Fabrizio De André. Noi continuiamo con l'ascolto e ascoltiamo Maria nella bottega di un falegname.
Falegname col martello, perché fai den den? Con la pialla su quel legno, perché fai fren fren? Costruisci le stampelle per chi in guerra andò, dalla Nubia sulle mani a casa ritornò. Mio martello non colpisce paglia, mia non taglia per foggiare gambe nuove a chi le offrì in battaglia. Ma tre croci, due per chi disertò per rubare, la più grande per chi guerra insegnò disertare. Alle tempie addormentate di questa città pulsa il cuore di un martello quando smetterà. Falegname su quel legno, quanti colpi ormai, quanto ancora con la pialla lo assottiglierai. Alle piaghe, alle ferite che sul legno fai, falegname su quei tagli, manca il sangue ormai, perché spieghino da soli con le loro voci quali volti sbiancheranno sopra le tue croci. Questi ceppi che han portato perché il mio sudore li trasformi nell'immagine di tre dolori. Vedrà lacrime di Dimaco e di Tito al ciglio, il più grande che tu guardi abbraccerà tuo figlio. Dalla strada alla montagna sale il tuo den den, ogni valle di Giordania impara il tuo fren fren. Qualche gruppo di muove il passo inquieto, altri aspettano di far bere dalle fonti aceto.
Maria nella bottega di un falegname, anche qui abbiamo ritrovato la voce di Nada. Parleremo dopo del fatto, no, la coralità, tanto anche spazio alla figura femminile, però ci arriviamo, tanto continuiamo ancora ad ascoltare l'album. Quello che invece mi incuriosisce un po' è capire come vi siete approcciati all'inizio a questo album e a questa scrittura, cioè qual è non Beh, credo sia stato facilissimo.
Vuoto d'aria iniziale, ovvio, perché stai volando su questo immenso autore che appunto è parte del nostro DNA culturale e lo è diventato grazie al fatto che De André è stratificato, sono tanti De André, nel senso che è sempre lui, è sempre la sua voce, è il suo calore, ma poi si è fatto molto aiutare dai suoi collaboratori di volta in volta. Ecco perché abbiamo dei dischi così variegati e che cambiano nel tempo. A un certo punto arriva la stanchezza, no, per tutto il mondo del suono un po' più americano, e allora Pagani riesce a fare con lui Creso De Mar, arrivano i dialetti e poi ancora tutti gli anni 90, pensa alla PFM che già suonava nella Buona Novella, perché si chiamavano i Quelli, ma la formazione era già quella che poi diventerà quella dei suoi collaboratori, che lo aiuteranno anche a dire facci i primi concerti ed esco dal vivo, perché ricordiamo che quando la Buona Novella uscì Fabrizio De André non faceva concerti, cioè io non sono un uomo di spettacolo, scrivo canzoni ma non riesco a, oltretutto con una grande timidezza rispetto alla sua mimica facciale, nel senso che aveva una serie di tic eccetera, e questo sembrava una cosa che potesse porre un limite, per dire i paradossi, no, di questi giganti. Allora la prima cosa per rispondere alla tua domanda è che ti senti piccolo rispetto a un gigante, ma se guardiamo la buona, cioè abbiamo cercato di dire ok, guardiamo la scrittura della Buona Novella, che cosa racconta? Racconta la differenza, cioè la distanza che c'è tra le persone e i personaggi. Fabrizio De André vuole togliere le figurine dal presepe e dire chi sono la madre e il padre di Gesù Cristo, che adulti erano, che desideri avevano, come possono essersi sentiti frustrati anche da questa esperienza. C'è un tentativo di lavorare su tutta quella che è stata la sacralizzazione, no? La canonizzazione dei Vangeli, infatti lui va a pigliarsi i Vangeli apocrifi. Allora la risposta è stata: non sacralizziamo Fabrizio De André, se vuoi cantare le sue canzoni devi cantarle e avere il coraggio di farlo con la tua voce, con il tuo piglio, la tua sensibilità, e ne uscirai magari prendi qualche schiaffo in faccia, ma sei tu e non devi scimmiottarlo, devi avere il coraggio di cantarlo con la tua voce.
E anche con il vostro piglio, no? Un po' diverso rispetto a quello di Fabrizio De André, cioè il vostro modo anche di fare musica.
Sì, è buffo perché probabilmente ci siamo messi a farlo insieme a Dario Mimmo, che è un polistrumentista anche di Torino, che aveva buzzuki, organo, fisarmonica, c'era il violoncello, tutta la prima parte che è quella poi dell'infanzia di Gesù e quindi dei suoi genitori anche, è più acustica. Giampiero Reverberi e Roberto Danè, che lavoravano alla Buona Novella insieme a Fabrizio De André, hanno questo impianto quasi cinematografico, direi, nella narrazione, e i nostri arrangiamenti seguirono abbastanza quella partitura. Nella seconda parte forse anche loro, non lo so, a noi venne naturale espanderci di più, soprattutto nel Testamento di Tito, in Via della Croce, nel pezzo finale Laudate Hominem, che è veramente un pezzo un po' operistico, quasi già in nuce, quasi un pezzo prog, come dire, ha degli elementi di che poi verranno, e lì abbiamo detto ok, c'è più spazio per essere noi stessi, per far suonare quello che è quell'impianto più chitarristico e diciamo che viene un po' da ragazzi cresciuti con la New Wave più o meno all'inizio degli anni 80 in un liceo. E
quello che stai dicendo lo abbiamo in parte già sentito, no? Perché la teatralità di cui parlavi l'abbiamo sicuramente riconosciuta nel pezzo che abbiamo sentito appena adesso, e invece tra poco ci addentriamo nella parte, diciamo così, più perturbazione di questo album, proprio partendo da Via della Croce.
Speciale numeri 1, Fabrizio De André.
Gli apostoli han chiuso le gole alla voce, fratello che sangue ne incroce, han volti distesi già inclini al perdono, ormai che han veduto il tuo sangue di uomo fregiarti le membra di rivoli viola, incapace di nuocere ancora. Il potere vestito d'umana sembianza ormai ti considera morto abbastanza, e già volge lo sguardo a spiar le intenzioni degli umili, degli straccioni. Ma gli occhi dei poveri piangono altrove, non sono venuti a esibire un dolore che alla via della croce ha proibito l'ingresso a chi ti ama come se stesso. Via il volto scavati al torace, non hanno la faccia di chi si compiace dei gesti che ormai ti propone il dolore, eppure hanno un posto d'onore. Non hanno negli occhi scintille di pena, non sono stupiti a vederti la schiena piegata dal legno che a stento trascini, eppure ti stanno vicini. Perdonali se non ti lasciano solo, se sanno morir sulla croce anche loro, a piangerli sotto non anche le madri, e in fondo son solo due ladri.
Via della Croce, dall'album La Buona Novella, reinterpretato dai Perturbazione. Questa sera con me c'è la voce dei Perturbazione, Tommaso Cerasuolo. Stiamo parlando proprio di questo album e stiamo parlando del vostro rapporto con questo album. In questa canzone abbiamo sentito un altro dei protagonisti, che è Alessandro Raina, di cui non abbiamo ancora parlato. E insomma, anche lui, tu dicevi forse all'inizio, no? Abbiamo voluto introdurre persone di generazioni diverse.
Sì, noi eravamo, come dire, la generazione centrale, nata più matura, e tra i giovani e giovanissimi c'era Alessandro Raina, che in quegli anni aveva cantato coi Giardini di Miro, gli Amor Fu, è tuttora un autore, soprattutto meno attivo come interprete ma sempre attivo come autore, e così insomma questa è stata la sua via della croce, che quando hai a che fare con i testi di De André tanta, cioè io adesso la stiamo risuonando ed è buffo perché ho sempre sforzato me stesso a non avere il leggio, che mi sembra una cosa, quindi a non inciampare nella memoria, no? A far tanta memoria in modo che poi riesci a concentrarti sul canto. Ma con Andrei
non è facile.
Il leggio lo sto tenendo ancora, perché è una specie di, sì, forse è più paura, sono ansie, uno dovrebbe riuscire probabilmente a superarle, ma appunto a volte ti fermi un po', per cui dici vabbè, teniamo il leggio lì, che di Andrei è tanta roba, perché i testi di questo disco sono una cosa incredibile, perché sono veramente una trama e ogni volta tiri un filo diverso, scopri nuove cose, ti accorgi. Tutte le volte che sento l'infanzia di Maria, il sogno di Maria, che è in equilibrio tra questa visita dell'angelo, è una cosa che sembra carnale ma allo stesso tempo spirituale e non si risolve mai. Fa bene cantarle perché dopo stai proprio meglio.
Ci credo. Non ci siamo ancora tanto addentrati nel racconto, però abbiamo detto all'inizio, no? In realtà racconta la storia di Gesù Cristo, ma dal punto di vista delle persone,
sì,
a livello proprio umano. Quando tra l'altro l'ha scritto, era un periodo, no? Era il 69.
Il 69, sì, uscito nel 70, quindi c'è appena stato, come dire, il maggio del 68, tutta quella stagione. Infatti tutti rimangono un po' sbigottiti dicendo: ma come racconti questa storia antica di 2000 anni con tutto quello che sta accadendo adesso? Dopo la critica ha detto: è una grande allegoria sul 68, eccetera. Io credo che a Fabrizio De André sia sempre piaciuto stare in scarpe che erano scomode per lui per primo, nel senso che fosse estremamente curioso. Quei temi, siamo, non è uno sparo nel buio, perché se pensiamo al Vangelo secondo Matteo, Pasolini l'ha già fatto, c'è Guccini che scrive è morto, eccetera, cioè, ci sono tutte queste cose nell'aria, c'è Jesus Christ Superstar dall'altra parte,
esatto,
dell'oceano, quindi queste storie, come dire, l'idea, in fondo c'è stato il Concilio Vaticano II, c'è stato Papa Giovanni, eccetera, cioè, tutta questa cosa è nella, nell'aria, come dire, e lui la cattura, perché questo sanno fare quelli che poi chiamiamo i classici. È stato qualcuno che è riuscito a prendere la temperatura, come dire, dell'aria in quel momento lì, a restituirla a tutti.
Eh sì, è anche questo, no? È il senso di ciò che ha fatto. Continuiamo ad ascoltare e poi continuiamo a parlare con te e continuiamo con Tre Madri.
Tu non sei figlio di Dio, ma c'è chi muore nel dirti addio. Di Marco ignori chi fu tuo padre, ma più di te muore tua madre. Con troppe lacrime piangi Maria, solo l'immagine d'un'agonia. Sai che alla vita è il terzo giorno, il figlio tuo farà ritorno. Lascia noi piangere un po' più forte chi non ritornerà più dalla morte. Di lui ciò che mi ha tolto, le braccia magre, la fronte e il volto, ogni sua vita che vive ancora, che vedo spegnersi ora per ora. Figlio nel sangue, figlio nel cuore, e chi ti chiama nostro Signore, nella fatica del tuo sorriso cerca un ritaglio di paradiso. Per me sei figlio, vita morente, ti porto cieco questo mio ventre. Come nel grembo e adesso in croce, ti chiama amore questa mia voce. Non fossi stato figlio di Dio, avrei ancora per figlio mio.
Tre Madri dall'album La Buona Novella dei Perturbazione. Allora, dicevamo anche all'inizio come in questo racconto di Fabrizio De André ci siano tante figure, e non sono le figure canoniche ed istituzionali, ci sono tante figure femminili. In primo piano ovviamente la figura di Maria, ma in questo caso ci sono le madri dei due ladroni insieme, sì, a Maria. Quindi era interessato veramente a raccontarci questa storia dal punto di vista di chi, come le donne in questo caso, hanno sofferto di più,
sì,
umanamente.
Sì, perché quello è il messaggio rivoluzionario che c'è, di dire l'unico modo è come dire, è arrendersi, e quella resa lì è una resa struggente, nel senso che Tre Madri è una cosa che ogni volta appunto canti e sforzarti di non pensare ai tuoi figli, perché se lo fai no, ti si ferma la voce. E noi l'abbiamo definito il Vangelo visto dal basso, come dire, e apocrifi poi, che sono appunto i Vangeli a cui si ispira Fabrizio De André, non vuol dire, come dire, eretici, vuol dire segreti finiti, come dire, nell'ombra. A un certo punto in tutto il processo di canonizzazione, che avviene più o meno tra il attorno al 400, una roba del genere, non sono un grande esperto, però a un certo punto insomma si riuniscono tutti, no? Nel frattempo il cristianesimo è diventata la religione, come dire, di Stato, no? Nell'impero romano, e quello che succede è dire ok, ci sono tante versioni e dobbiamo sceglierne qualcuna, le altre ragazzi le chiudiamo nel cassetto e non se ne parla più, e alla fine rimangono appunto prevalentemente evangeli di uomini su uomini, scritti da uomini per uomini, eccetera. Esatto. E le storie delle donne sono sempre, come dire, da comprimari. Invece nella scrittura di Fabrizio D'Andrea penso che proprio gli interessasse dire restituiamo la voce a queste donne, proviamo a vedere il loro punto di vista, perché il cambio del punto di vista è l'empatia, come dire, il primo punto verso un messaggio rivoluzionario, che dire prova ad amare il tuo avversario. Credo che sia poi il segreto sia questo. Alla fine abbiamo sovrapposto, appunto perché tendiamo a, come dire, sacralizzare la figura di De André, la voce del testamento di Tito con quella di Fabrizio De André, come se fosse lui a cantare quei versi. Ma io credo che per provare a scrivere quei versi Fabrizio De André abbia fatto esattamente la cosa di provare a mettersi nei panni di Tito e a dire com'è stare a morire su una croce e nel frattempo hai a fianco qualcuno che ha pure causato, non so, cioè ti fai tutte quelle domande, stai guardando qualcuno morire e stai morendo tu, che cosa pensi? E allora ha detto ok, proviamo a pigliare i 10 comandamenti e rileggiamoli visti da Tito, e dopodiché noi l'abbiamo fatta diventare la voce di Fabrizio De André stesso. Però è sempre un processo di immedesimazione in qualcun altro, di dire in fondo tutte le sue canzoni, tante le sue canzoni, c'è la Teresa di Rimini, è un altro personaggio, no? Sociale, una città di provincia, no? Al mare d'inverno, tutti che sparlano di questa, non si sa bene cosa ha fatto, e lui dice cos'è, chi è questa persona, proviamo a parlarne. Bocca di Rosa, la stessa cosa.
Sì, il suo modo di scrivere, sì, è proprio anche qui
interrogativo.
Esatto, ci sono anche tutti i temi che a lui sono tanto cari. Ascoltiamolo allora, il testamento di Tito, tra poco.
Speciale i numeri uno, Fabrizio De André.
Non avrai altro Dio all'infuori di me, spesso mi ha fatto pensare genti diverse venute dall'est, diceva che in fondo era uguale, credeva un altro diverso da te, e non mi hanno fatto del male, credeva un altro diverso da te, e non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo invano, con un coltello piantato nel fianco gridai la mia pena e il suo nome, ma forse era stanco, forse troppo occupato, e non ascoltò il mio dolore. Ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai in vano. Onora al padre, onora la madre, e onora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso, perché le chiedevi un boccone. Mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Quando mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore.
Entrare nei tempi. vuotando in silenzio le tasche già sgonfie di quelli che avevano rubato. Ma io senza legge rubai il nome mio, quegli altri nel nome di Dio. Ma io senza legge rubai il nome mio, quegli altri nel nome di Dio. Non commettere atti che non siano puri, cioè non disperdere il seme. Feconda una donna ogni volta che l'ami, così sarai uomo di fede. Poi la voglia svanisce, il figlio rimane e tutti ne uccide la fame. Io forse ho confuso il piacere e l'amore, ma non ho creato dolore.
Testamento di Tito qui su Radio Latte Miele ai numeri uno, siamo in compagnia di Tommaso Cerasuolo. Dicevamo come in questo album alla fine ci sono tutti i temi cari ad André, no? Gli umili, i più, oggi forse diremmo gli invisibili, che è una parola che ci piace tanto, e poi c'è anche ovviamente qui il messaggio molto forte della lotta contro gli abusi di potere, sì, in questa storia, sì, sì, ovviamente, okay. E la sensazione è, tu dicevi prima, ci sono tante domande in questo album. La sensazione è che oltre a parlare di cose, insomma, dal punto di vista umano, laiche assolutamente, la sensazione è che lui abbia riscoperto o si stesse magari interrogando sulla sua spiritualità. Tu che idea ti sei fatto?
Ho avuto la sensazione, ricantando quelle canzoni, che si muove su un piano inclinato, come dire, Fabrizio De André, che abbia iniziato con un'idea molto intellettuale, ma ovviamente poi si è entrata in campo tutta la sua sfera spirituale. credo che in questa cosa qui, appunto, quando dicevo che Gesù Cristo alla fine è il grande assente, abbia rispettato quello che poi è il mistero della fede, lo dico da non cristiano, e non vorrei, come dire, cristianizzare Fabrizio D'André, però un narratore capisce quando deve fermarsi e rispettare appunto quello che è un mistero alla fine e che appartiene a ciascuno di noi, e solo ciascuno di noi può risolvere dentro se stesso. Entrare in quel campo sarebbe come di invadere, no? E lui non lo fa.
No, ma anche per voi entrare in questa storia, riprendere tutto questo album,
sì,
no?
Sì,
credo,
no,
che anche a voi,
sì,
abbia
sì,
destato,
sì,
delle,
sì,
domande.
Sì,
no?
Sì, a noi, beh, sì, sì, senz'altro. E è un viaggio ogni volta, e sei, come dire, anche tu ti muovi su quel piano inclinato. È curioso, perché la buona novella appunto agisce su tanti piani, e uno è anche quello, cioè se ragioniamo di quella terra, di cosa sta succedendo adesso, di quanto sia di nuovo insanguinata, no? E del fatto che in pochi chilometri, come dire, siano lo stesso ceppo da cui sono nate tutte le religioni monoteiste, che spesso si confrontano in maniera sanguinaria, ma che invece possono incontrarsi attorno all'idea che abbiamo bisogno della spiritualità semplicemente perché siamo fatti di carne, ma ci confrontiamo tutti i giorni col mistero della vita e della morte. Ecco, penso che sia il cammino di ciascuno, e ciascuno di noi, come dire, l'individualismo e il consumismo che abbiamo attorno e che ci nutrono tutti i giorni tendono a rimuovere costantemente queste idee. Per nostra fortuna, quando risuoni, ecco, la buona novella di Fabrizio D'André, hai dello spazio per dire ok, fermati un attimo, rifletti,
sì.
Perché, e poi sì, c'è anche quell'altro tema lì, quello forte del confronto col potere, perché alla fine quello che, cioè la grande allegoria sui 68 è dire: guarda che il potere farà sempre quella cosa lì, piglierà una persona e ne costruirà un personaggio. In fondo Fabrizio D'André si sta già interrogando anche su se stesso, nel senso che non vuole sentirsi personaggio, vuole rimanere persona, e quindi dice: se non ti riallacci all'umanità di chi ti sta di fronte, anche se ha una religione diversa, anche se la pensa diversamente da te, non riuscirai mai a costruire un ponte, solo tirar su muri.
Ed è un messaggio bellissimo e fortissimo. Torniamo tra poco e sentiamo Laudate Hominem.
Speciale i numeri uno, Fabrizio De André.
Laudate Hominem dalla buona novella, insieme a Tommaso Cerasuolo siamo praticamente arrivati alla fine di questo nostro percorso, e qui c'è forse il messaggio più forte, anche se di messaggi ce ne sono talmente tanti, abbiamo cercato di vederne alcuni insieme a te, e questo forte messaggio di uguaglianza, no? Siamo tutti uguali, ma non perché nati da un figlio di Dio, ma nati da un uomo.
Sì, sì.
È questo.
Sì, noi questa frase poi l'abbiamo fatta cucire a Matteo Baracco, che è il grafico che ha curato la grafica della Buona Novella, di questa nostra rilettura della Buona Novella, che è uscita appunto in vinile, in CD. Non voglio pensarti figlio di Dio ma figlio dell'uomo, fratello anche mio, ed è buffo perché lui dice non voglio pensare, poi nella strofa dopo dice non posso pensarti figlio, e alla fine dice non devo pensarti. Anche questa è una di quei figli di cui ti parlavo, dicendo ogni volta scopri la finezza della scrittura, perché poi dice non è solo un desiderio, ma è quasi un dovere quello di scardinare questa struttura e provare a guardare in faccia il prossimo tuo, ecco.
Ed è un messaggio veramente bellissimo. Senti, noi siamo alla fine della nostra chiacchierata, tu ci dicevi quest'estate una nuova rielaborazione con la band attuale,
sì,
di questo della Buona Novella. Ci saranno più date?
Noi lo speriamo molto, okay. Ci sono le classiche, quelle che chiamiamo le trattative, okay, di primavera. L'appuntamento per chi è a Vicenza è il 24 maggio al Festival Biblico, perturbazione.com è il nostro sito dove,
perfetto,
aggiorniamo e aggiorneremo, esatto, speriamo, le date della nostra rilettura della Buona Novella. Con un po' di fortuna, chi lo sa, magari su qualche palco Nada potrebbe venire a trovarci, lo speriamo.
Ha
un calendario ben più fitto di quello delle perturbazioni, che sono, come dire, una virgola in tutta la strada della Buona Novella, che poi ha tante riletture, penso non ultima quella di Neri Marco Re,
sì, esatto,
e ce ne sono alla pagina Wikipedia della Buona Novella, che è compilata abbastanza bene, ci sono tantissime compagnie che l'hanno messa in scena, perché questo appunto sono i classici, alla fine abbiamo bisogno, come dire, come società di mantecare quel materiale e riscoprirlo ogni volta, e la nostra è un piccolo contributo, speriamo di eseguirlo dal vivo.
A noi ci ha fatto veramente piacere averti il nostro ospite e parlare del vostro contributo, e poi chissà, una ripartenza, magari ci saranno anche cose nuove di perturbazione.
Sì, è una piccola resurrezione per noi, dai, perché veramente il Covid è stata una roba complicata per tutti, per me è corrisposto con appunto delle fatiche, la cura dei miei vecchietti, alcuni dei quali appunto adesso non ci sono più, e occuparmi di tutto questo è venuto naturale, cioè, ne ho parlato con gli altri, anche per, forse perché, non so, io adesso ho 52 anni ed era un momento in cui sentivo che le cose che facevo e che mi venivano più facili mi affaticavano. E ho detto, ragazzi, a me il tasto stop non piace, non mi piace ancora meno strumentalizzare, come dire, il dolore. Se vi va, mettiamo pausa e ascoltiamo e vediamo che cosa. Quindi, sì, dai, stiamo bene in sala a risuonare queste canzoni.
Allora,
è un regalo che ci ha fatto Fabrizio De André.
Ci rivediamo quando ci sarà qualcosa di nuovo. Ti
facciamo
aspetto,
le dita.
Grazie Tommaso Cerasuolo per essere stato il numero uno.
Grazie a te, grazie a voi e agli ascoltatori.
E noi torniamo tra poco e continuiamo a parlare di Fabrizio De André.
Speciale i numeri uno, Fabrizio De André.
Ben ritrovati qui ai numeri uno, continuiamo a parlare di Fabrizio De André. Do il benvenuto a due ospiti, Luca Fantacone, che è responsabile del catalogo Sony, ben trovato.
Grazie, ciao a tutti.
E Elena Valdini, collaboratrice della Fondazione De André e responsabile editoriale del progetto Waypoint, di cui adesso ci apprestiamo a parlare, benvenuta.
Grazie mille, buongiorno a tutti.
Allora, partiamo proprio da lì, progetto Waypoint che ha permesso quest'anno di ristampare tutti gli album di Fabrizio De André, a partire dal primo, poi nel corso di tutto il 2024 verranno stampati, praticamente ristampati, tutti gli album di De André. E proprio nei giorni scorsi sono usciti altri tre album, di cui adesso noi parleremo. Luca, mi rivolgo a te.
Questo progetto è nato l'anno scorso, immediatamente condiviso con la Fondazione, sulla base di un proposito che è quello di celebrare Fabrizio De André non solo nella musica ma soprattutto nei testi, e per celebrarne non l'assenza ma la presenza, sulla base del 25ennale della scomparsa, ma con il proposito di celebrare la continua immanenza della sua musica e del suo contributo letterario, che è ovviamente indubbio, però era un'occasione per riuscire a dare un accento diverso, a permettere un'esplorazione diversa nei testi. E quindi l'idea, appunto, che abbiamo subito condiviso con la Fondazione, abbiamo fatto crescere insieme, è stata quella di andare alla ricerca di tutta una serie di tracce, contributi, testimonianze, annotazioni da inserire in queste, nelle ristampe di questo, di tutti gli album del catalogo, che è appunto un progetto di ristampa che corre durante tutto l'anno 2024, diciamo un po' con l'idea di tornare quasi indietro a quelli che erano i nostri testi di studio al liceo, dove c'erano i testi di studio più importanti, avevano le edizioni annotate, cioè quelle con le note che ti permettevano una migliore comprensione del testo e ovviamente un'apertura all'interno del mondo dell'autore, ritenendo che Fabrizio De André sia assolutamente al pari dei classici che abbiamo studiato, che abbiamo approfondito o che tuttora si approfondiscono e si studiano a scuola, e non solo a scuola. Abbiamo pensato di fare questo tipo di operazione, che era ovviamente impossibile da realizzare senza il contributo della fondazione, della loro esperienza, del loro tatto e della passione ovviamente che permea le loro attività da sempre intorno a Fabrizio, e da qui abbiamo cominciato insieme al loro contributo ovviamente.
Allora, noi ascoltiamo una canzone tratta da uno degli album appena usciti proprio qualche giorno fa delle ristampe, che è Non all'amore, non al denaro né al cielo. Ascoltiamo Un giudice e poi parliamo di che cosa troviamo in questa ristampa.
Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente, vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. Fu nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
Un giudice su Radio Latte Miele ai numeri 1, parliamo proprio dell'album che contiene questa canzone appena ristampato, Non all'amore, non al denaro né al cielo, e a questo punto chiedo a Elena che cosa ci ritroviamo in questa ristampa e quali sono le tracce, le annotazioni, no, di cui ci parlava poco fa Luca.
Allora, di nuovo grazie per la possibilità, insomma, di raccontare il metodo di lavoro che ci ha guidato, insomma, in fondazione insieme ad Arnaldo Bolsi, a Condori prima di tutto, cercando di immaginare di tornare un po' nell'officina di lavoro di Fabrizio De André, disco per disco, album per album, cercando di ripercorrere ovviamente limitatamente, insomma, lo spazio possibile, la genesi di ogni disco, entrando laddove possibile nelle annotazioni che riguardavano le canzoni, le singole canzoni, e questo come? Sia attraverso i suoi appunti autografi che sono conservati al Centro Studi dell'Università di Siena, sia quindi magari ponendo anche l'accento su alcuni autografi che magari sino ad oggi non erano stati utilizzati, ma bene si incastonavano in questo lavoro, e sia riattingendo a commenti, dichiarazioni dalla rassegna stampa, quindi dichiarazioni dell'epoca, quindi rileggendo tutto, da tutto quello che era coevo all'uscita del disco. In questo caso partivi da un disco che è nato dalla collaborazione, il primo disco che si crea la collaborazione con Nicola Piovani e Giuseppe Bentivoglio, che ritroveremo poi nel successivo Storia di un impiegato, e allora questa è stata l'attenzione, sia a rianalizzare canzone per canzone, laddove chiaramente c'erano strumenti che potevano permetterci di fare questo, anche perché Sony è partita prima di tutto, perché è un progetto che Sony ha desiderato fare, su cui ha posto l'accento proprio per questo 25 anni con Fabrizio De André. Ecco, noi che l'abbiamo semplicemente curato, insomma, e ci siamo occupati di questo, siamo partiti dall'attenzione che Sony ha voluto porre sui testi delle canzoni, che infatti sono inclusi nel libretto, tutti i testi delle canzoni. Normalmente un tempo li trovavamo solo sulle plance dei vinili, no, dei dischi originali. Quindi da un lato alcuni criteri, quello del essere più filologico possibile, i più filologici possibile con i dischi originali, e dall'altro cercare di entrare nelle canzoni, certamente non annotandole tutte, anche perché non c'era lo spazio disponibile, però porre l'accento sul significato, guidati da Fabrizio De André, da quello che ha detto nel corso del tempo, principalmente tramite la rassegna stampa, nelle sue carte, nei suoi appunti, canzone per canzone. Perché? Perché l'idea del titolo, come sempre, nasce da Dori, dalle sue intuizioni straordinarie, quindi se ne è uscita con Waypoint, rileggendo un diario di bordo di Fabrizio, che è conservato, di Fabrizio De André, che è conservato al Centro Studi, e l'occhio è caduto su questa espressione che ci riporta così tanto al mondo del mare, al Mediterraneo, che sappiamo è stato straordinariamente amato da Fabrizio De André, e che dice: facciamo il punto, da dove arriviamo, dove andiamo, quindi pensando di realizzare delle pagine che potessero accompagnare la lettura dei testi e l'ascolto delle canzoni, sia pensando da un lato a chi magari Fabrizio De André già lo conosce bene, ma anche magari a chi non lo conosce, e quindi era un po' il modo di dire: in questi 25 anni insieme facciamo il punto cercando di rientrare nell'officina in cui queste opere sono nate.
Quindi entriamo nel mondo di Fabrizio De André attraverso quello che Fabrizio De André ci ha lasciato, perché poi, insomma, no, troviamo anche, come dicevi tu, tante cose di sua prima mano. Sentiamo ancora una canzone, ancora da questo album, Il Suonatore Jones.
In un vortice di polvere gli altri vedevano siccità, a me ricordava la gonna di Jen in un ballo di tanti anni fa. Sentivo la mia terra vibrare di suoni, era il mio cuore. E allora perché coltivarla ancora? Come pensarla migliore? Libertà l'ho vista dormire nei campi coltivati, a cielo e denaro, a cielo ed amore, protetta da un filo spinato. Libertà l'ho vista svegliarsi ogni volta che ho suonato, per un fruscio di ragazze a un ballo, per un compagno ubriaco. Thank you.
gente sa e la gente lo sa che sai suonare. Suonare ti tocca per tutta la vita e ti piace lasciarti ascoltare. Finì con i campi alle ortiche, finì con un flauto spezzato e un ridere rauco e ricordi tanti e nemmeno un rimpianto.
Speciale i numeri 1, Fabrizio De André.
Bentornati ai numeri 1 in questa puntata dedicata a Fabrizio De André. Allora, stiamo parlando delle ristampe dei suoi album e c'era una cosa in particolare che avevamo detto poco fa, no? Parlando di Fabrizio De André, ma rivolgendosi non solo a chi Fabrizio De André lo conosce, ma a chi magari non lo conosce, si accosta a tutto il suo patrimonio di storia proprio in questo momento. E Luca, c'era qualcosa in particolare che...
Ma sì, innanzitutto è indubbio che il pensiero di De André, anche nel momento in cui si leggono i testi e non si ascolta la musica, può essere ovviamente rivolto a qualunque tipo di generazione. Ma è anche importante che la nostra idea è sempre, non solamente con questo progetto specifico, ma sempre quando trattiamo e lavoriamo sulla musica di De André, che è una cosa che facciamo costantemente tutto l'anno, tutti gli anni, è quello di raggiungere un pubblico sempre nuovo, che mai come adesso, in un momento in cui peraltro diciamo che la musica contemporanea è un pochino sottile a livello di pensiero, mettiamola così, lascia in un enorme spazio anche nelle generazioni più recenti all'acquisizione di nuovo pubblico in termini virtuosi, non in termini di semplice consumo, ma in termini di appropriazione di contenuti e di messaggi. E l'intento nostro è quello di lavorare su Fabrizio e altri autori così fondamentali per la storia della musica italiana con questo proposito, cioè quello non di rimanere, di continuare a parlare a quelli che sanno già tutto, ma cercare di espandere il più possibile, soprattutto in un caso come questo, talmente enorme, dove la profondità di pensiero è abbastanza impressionante sempre ogni volta che ci si avvicina, e quindi può coinvolgere qualunque tipo di generazione, soprattutto attraverso i testi, attraverso il messaggio, anche chi magari parte da, anche da punti di partenza artistici differenti. Peraltro c'è una generazione contemporanea di nuovi cantautori, anche se si muovono in aree artistiche completamente distanti, che in realtà si scopre poi che hanno delle connessioni proprie, personali, non indotte dal lavoro ma proprio dalla scelta con Fabrizio, sono moltissime, e quindi questo ci permette anche di voler parlare a tutti sostanzialmente.
Certo, ed è importantissimo tra l'altro. E passiamo a parlare di un altro album che è Storia di un impiegato, e noi adesso tra poco ascolteremo Verranno a chiederti del nostro amore. E Elena Valdini, c'è qualcosa di particolare legato proprio a questo album e che ritroviamo nelle ristampe?
Ma nei booklet in questo caso abbiamo con Dori scelto di riprodurre alcuni estratti delle chiose che Fabrizio De André ha riportato su un volume che è la centrale idroelettrica di Brask, di Yevtushenko, che peraltro è un ricordo abbastanza speciale questo, perché è un volume che era stato conservato da uno dei coautori del disco, Giuseppe Bentivoglio, che ricordiamo anche con molto affetto, cogliamo insomma l'occasione perché è scomparso in mesi recenti, e alcuni anni fa ci portò in fondazione questa copia di volume che aveva ritrovato e che appunto su cui era in parte nata, no? Nelle chiose, nella lavorazione, di questo disco. Ecco, un progetto come Waypoint che desidera quantomeno dare un po' il senso, perché è chiaro che non si riesce poi ad approfondire, però del metodo di lavoro, di qual era la varietà di tipologia di lavoro e di profondità di riflessione proprio nella genesi, nella gestazione, no? Di un concetto, di un contenuto, quindi l'elaborazione di una canzone, quindi il suo perfezionamento, le sue varianti, le parti variate, il lavoro di cesello che veniva fatto. Ecco, partire da una delle chiose sulla centrale idroelettrica di Bratsk di Tushenko, che proprio c'era stata portata da Bentivoglio, era significativo in questo percorso.
Bene, allora ascoltiamo proprio una canzone tratta da quell'album, Ranno a chiederti del nostro amore.
Quando in anticipo sul tuo stupore verranno a chiederti del nostro amore, a quella gente consumata nel farsi dar retta un amore così lungo, tu non darglielo in fretta, non spalancare le labbra ad un ingorgo di parole, le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore. Dopo l'amore così sicure a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai, non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato, lo sai. E dietro ai microfoni porteranno uno specchio per farti più bella e pensarmi già vecchio. Tu regalagli un trucco che con me non portavi e loro stupiranno che tu non mi bastavi. Digli pure che il potere io l'ho scagliato dalle mani, dove l'amore non era adulto e ti lasciavo graffi sui seni, per ritornare dopo l'amore alle carezze dell'amore. Era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio e restituiti in novembre. I tuoi occhi come vuoti a rendere per chi ti ha dato lavoro, i tuoi occhi assunti da 3 anni. I tuoi occhi per loro, ormai buoni per setacciare spiagge con la scusa del corallo, o per buttarsi in un cinema con una pietra al collo, e troppo stanchi per non vergognarsi di confessarlo nei miei, proprio identici ai tuoi. Sono riusciti a cambiarci, ci sono riusciti, lo sai, ma senza che gli altri ne sappiano niente. Dimmi senza un programma, dimmi come ci si sente. Continuerai ad ammirarti tanto da volerti portare al dito, farai l'amore per amore o per avercelo garantito. Andrai a vivere con Alice che si fa whisky distillando fiori, o con un Casanova che ti promette di presentarti ai genitori. o resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro senza chiederti come mai? Continuerai a farti scegliere o finalmente sceglierai?
Fabrizio De André verranno a chiederti del nostro amore questa sera insieme a due graditissimi ospiti che sono Luca Fantacone e Elena Valdini di Fondazione De André. Stiamo proprio parlando di questo grande progetto attraverso cui nel corso di tutto l'anno, lo ripetiamo, il progetto Waypoint, sono già stati pubblicati parte degli album di Fabrizio De André e proprio adesso, insomma nei giorni scorsi, sono usciti altri tre album. Abbiamo appunto parlato già di due e ci apprestiamo a parlare di canzoni di quest'altro album, album anche questo, no, molto particolare, dove sono raccolte canzoni di Fabrizio De André e anche alcune cover che appunto Fabrizio De André aveva così voluto, alle quali aveva voluto dare una sua interpretazione. Mi rivolgo sia a Luca che ad Elena. Che storie ritroviamo in questo album?
Canzoni che erano già state incise, che Fabrizio De André incide per l'occasione nel 74, e poi sempre per mettere l'accento sul tipo di lavoro che è stato fatto in queste pagine che accompagnano la direzione dei dischi, facevi riferimento alle canzoni adattate, tradotte, no? Non so, un autore che Fabrizio De André ha amato tantissimo, Georges Brassens, e in questo caso ritroviamo alcuni brani appunto nati da alcune traduzioni, non solo di Brassens, ma in questo caso, per fare un esempio, nel booklet che accompagna il disco c'è un estratto della lavorazione sul testo delle Passanti, dove da un lato troviamo la traduzione letterale del testo di Brassens e accanto poi la lavorazione dell'adattamento che poi ne ha fatto Fabrizio De André e che nasceva. Questo sempre per ricollegarci a quanto anticipavamo prima, quindi ai tipi, no, di lavori che venivano svolti su testi. Ecco.
È sempre per dire, no, e focalizzare l'attenzione veramente sui testi e sulle parole.
Certamente, certamente. Questo era il senso e questo era il desiderio di Sony che abbiamo condiviso.
Esattamente, e anche solo a sentirlo raccontare così dà proprio l'idea del tipo di percorso che si può intraprendere semplicemente ascoltando. Teniamo anche conto che, e qui faccio un po', come dire, metto un po' l'accento più sulla mia età, l'esplorazione, l'ascolto di un album esplorandolo, quindi leggendo, approfondendo mentre si ascolta, è una modalità, diciamo, di ascolto che è di consumo della musica che appartiene indubbiamente a una generazione o a diverse generazioni, fra cui quella di cui faccio parte io. Quindi può sembrare anche un po' démodé parlarne, però in realtà uno degli intenti è anche quello.
È forse anche una delle cose belle che secondo me dobbiamo ritrovare oggi.
Assolutamente.
Perché ho la sensazione che la musica liquida ci stia troppo sfuggendo dalle mani, e quindi è giusto ed è bello che ci siano progetti come questo.
No, soprattutto un momento storico in cui la musica è parte della musica può essere completamente svincolata dalla musica stessa, che
esatto.
È un principio abbastanza beffardo. Dobbiamo ritornare, secondo noi, non solo secondo me, ad una connessione con la musica in quanto tale.
Assolutamente sì, ne abbiamo parlato e allora le ascoltiamo, le Passanti.
Io dedico questa canzone ad ogni donna pensata come amore in un attimo di libertà, a quella conosciuta appena, non c'era tempo e valeva la pena di perderci un secolo in più, a quella quasi da immaginare, tanto di fretta l'hai vista passare dal balcone a un segreto più in là, e ti piace ricordarne il sorriso che non ti ha fatto e che tu le hai deciso in un vuoto di felicità. Alla compagna di viaggio, i suoi occhi, il più bel paesaggio, fan sembrare più corto il cammino, e magari sei l'unico a capirla e la fai scendere senza seguirla, senza averle sfiorato la mano. A quelle che sono già prese e che vivendo delle ore deluse con un uomo ormai troppo cambiato ti hanno lasciato, inutile pazzia, vedere il fondo della malinconia di un avvenire disperato. Immagini, care, per qualche istante sarete presto una folla distante, scavalcate da un ricordo più vicino. Per poco che la felicità ritorni, è molto raro che ci si ricordi degli episodi del cammino. Ma se la vita smette di aiutarti, è più difficile dimenticarti di quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti. Allora nei momenti di solitudine, quando il rimpianto diventa abitudine, una maniera di viversi insieme, si piangono le labbra assenti di tutte le belle passanti che non siamo riusciti a trattenere.
Speciale i numeri 1, Fabrizio De André.
Carica d'anni e di castità, tra i ricordi e le illusioni del bel tempo che non ritornerà, troverai le mie canzoni, nel sentirle ti meraviglierai che qualcuno abbia lodato le bellezze che allora più non avrai e che avesti nel tempo passato, ma non ti servirà il ricordo, non ti servirà che per piangere il tuo rifiuto del mio amor che non tornerà, ma non ti servirà più a niente, non ti servirà che per piangere sui tuoi occhi che nessuno più canterà. Thank you. sui tuoi occhi che nessuno più canterà. Vola il tempo, lo sai che voleva, forse non ce ne accorgiamo, ma più ancora del tempo che non ha età, siamo noi che ce ne andiamo. E per questo ti dico, amore, amore, io t'attenderò ogni sera, ma tu vieni, non aspettare ancora, vieni adesso finché è primavera.
Valzer per un amore, Fabrizio De André qui ai numeri uno questa sera. Sono ancora in compagnia di Luca Fantacone, responsabile del catalogo Sony, e di Elena Valdini di Fondazione De André. Abbiamo ascoltato questa canzone. Questa canzone ha una storia particolare. Elena, vuoi raccontarcela?
E beh, ce la racconta direttamente poi Fabrizio De André, ma comunque riporta ai suoi natali, al giorno in cui, alle ore in cui nacque, insomma. E tante cose, era carino riprenderlo con le parole che lui ha usato raccontandolo all'amico giornalista e biografo, il grandissimo Cesare Romana, dove Fabrizio racconta: allora si usava a partorire in casa e mio padre, con l'idea un po' strampalata di alleviare le sofferenze di mia madre, mise su quel disco mentre io stavo venendo al mondo. Quindi rifacendosi al valzer campestre della suite siciliana di Marinuzzi, da cui anni dopo poi trasse il brano Valzer per un amore. E quindi questo brano ci riporta proprio alle origini,
alla nascita di Fabrizio De André.
Sì, sì, sì.
Chissà che gliel'avranno raccontato i suoi genitori, perché insomma immagino, no? Non c'era ancora. Suppongo che gliel'avessero raccontato proprio i suoi genitori. Però questa cosa, no? Che lui ci abbia pensato così tanto e poi alla fine, durante il suo percorso, abbia deciso proprio di scriverci una canzone
che si è rimasta nel cuore.
Esatto. Ed è bello chiudere proprio con questo racconto la nostra puntata di questa sera dedicata a Fabrizio De André. Ricordiamolo ancora, il progetto Waypoint, durante il corso di tutto l'anno, quindi vengono ripubblicati tutti gli album di Fabrizio De André, e appena usciti proprio questi tre album di cui abbiamo un po' parlato questa sera, quindi Non all'amore, Non al denaro, Né al cielo, Storia di un impiegato e appunto Canzoni. Luca Fantacone,
vogliamo... in formato sia CD che vinile.
Esatto, quindi insomma bellissime edizioni, e tutti ovviamente con questi booklet sui quali ci siamo anche soffermati proprio nella nostra chiacchierata, e dei quali poter partire per conoscere davvero il mondo di Fabrizio De André. Grazie a Luca Fantacone, grazie ad Elena Valdini per essere stati con noi questa sera ai numeri uno, grazie davvero.
Grazie a voi.
Grazie ancora.